e mi dà la libertà.
Buongiorno a tutti, cari fratelli, tanto amore e benedizioni. Grazie a Gesù per questo bellissimo giorno che possiamo stare insieme e ascoltare la voce di Gesù insieme. Dio vi benedica a tutti. E buongiorno Dora.
Buongiorno Angela.
Buongiorno
Gabriele e anche fratello Giuseppe.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
È certo che ti abbiamo invitato.
Ma voi mi dovete voler bene, mi invitate sempre.
Oggi ci ho pensato due volte, però alla fine ha detto va bene, lo invitiamo.
Ah, ci hai pensato due volte?
Oggi sì.
Ancora non mi hanno invitato ad uscire, mi invitano sempre ad entrare. Vuol dire che sono quasi bene accetto.
Sì, sì, sei ben accetto, sì.
Sai, meglio essere ben accetto che un colpo di accetta.
Ah, sì, certo.
Cos'è l'accetta?
It's the ex.
Giusto, bravissima.
E qualcosa hai imparato?
Tu stai diventando una naturalizzata italiana.
Dante Alighieri è contento adesso?
Ma non so. Dante Alighieri era un tipo difficile quello.
Sì, sì.
È tipo difficile.
Abbiamo un bellissimo messaggio oggi che l'abbiamo messo sulla pagina principale di Radio Blast nell'ultimo secondo, non nell'ultimo minuto,
nell'ultimo
secondo. E abbiamo chiesto ai fratelli prima della diretta di guardare questo video. È un video sul perdono, breve, di 2 minuti. Non so se voi fratelli lo avete guardato, ma è un messaggio bellissimo di perdono. Puoi spiegare tu, Giuseppe?
Sì, stamattina è... Angela è venuto, come fa molto spesso la mattina, con le sue ultimissime notizie. Ci sono le ultime notizie Rai, ultime notizie telegiornale e le ultime notizie Angela.
Allora, no, è da parte dei fratelli che loro mandano queste notizie.
E possiamo, puoi benedirli,
sì, sì.
Per
sono
cortesia.
Sempre loro che mandano dei video interessanti, dei titoli, link, anche canzoni interessanti, sì.
Mandagli una benedizione.
Okay. Amen. Grazie fratelli, veramente. E questo l'abbiamo ricevuto stamattina e altri video molto belli, uno l'abbiamo messo più giù sulla pagina, guardateli quando avete tempo, sono veramente edificanti.
Sì, allora parla di un padre, e io l'ho guardato di corso e dice Angela, mi fa assicurati di guardarlo. Ho detto ok, agli ordini, sai, quando Angela insiste qui mica si può discutere. Vado, lo guardo, infatti è un video bellissimo.
Thank you.
Parla di un padre col cappellino musulmano, però non sappiamo se è cristiano o musulmano, che è. Comunque dà un messaggio sul perdono bellissimo che veramente io posso solo sottoscrivere. Ora non sappiamo se lui è cristiano o musulmano, però sai, anche se uno è musulmano, indù, ateo, quello che è, non vuol mica dire che non è figlio di Dio. Che c'è gente che quei nomi sono scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo, va bene? Prima che nascono, già sono scritti.
Ma se è musulmano, allora non è un buon musulmano.
Non è un buon musulmano, no?
Se avete visto il video che parla di perdono, come questo padre perdona l'assassino del suo figlio, e i musulmani non credono in questo tipo di perdono. Quindi anche se è musulmano, sicuramente ha altri valori che non vengono dal Corano.
Sì, loro chiedono il perdono dopo che gli hanno tagliato la testa. Prima li seppelliscono e poi dicono ti perdoniamo. E così non è. Il perdono di Maometto non ha niente a che fare con il perdono di Gesù, ragazzi, come il giorno con la notte. E allora cosa facciamo? Cominciamo questo messaggio?
Sì, allora questo video parla di un padre che ha perso suo figlio, che è stato ucciso, e mostra veramente bellissimo come lui perdona l'assassino, lo abbraccia e gli dà un messaggio molto profondo.
Sì, gli hanno dato 30 anni di galera al tipo perché ha ucciso suo figlio durante una rapina. E giustamente gli hanno dato 30 anni. Però lui lo perdona in lacrime e tutto, dice, insomma, un bellissimo video, 2 minuti, guardatelo appena avete tempo. E io ho registrato un piccolo messaggio, perché adesso magari lo mettiamo su YouTube col nostro indirizzo, perché facciamo così, perché non c'è nessun titolo sto cosa, però a volte usiamo video di altri così come altri usano i nostri messaggi.
Sì, però aggiungiamo un messaggio che è biblico e poi lo pubblichiamo.
Sì, quindi mettiamo il video, poi aggiungiamo questa registrazione che adesso vi faremo ascoltare. L'ho registrata 10 minuti fa,
subito
20,
dopo 20 che hai visto il video, hai sentito nel cuore di preparare subito il messaggio.
E ti ho detto prima che mi dimentico, perdo il filo. Allora Angela sempre pronta lei quando lei dorme con il registratore sotto cuscino, no, in caso il fratello Giuseppe passa dalla zona?
No, 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 it's not true. Dormo bene.
Dorme bene, Angela. Vabbè, si scherza. Allora, vuoi cliccare sì. La registrazione sì, sì. che aggiungeremo a questo video e che pubblicheremo su YouTube, perlomeno quando dico noi pubblichiamo, e poi sono sempre ad Angela, ovviamente. Qui noi, sai,
grazie.
Come quello che hai detto, perché quando pensi al lavoro, quando parli di lavorare, pensi sempre a me.
It's true. Allora, ascoltiamo questo breve messaggio sul perdono, bellissimo.
Gesù ha detto, Matteo 5, 38 fino a 48, voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicano, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siete perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Alleluia, gloria a Dio. E questo è l'amore di Gesù. E questo è l'amore che vince il mondo, perché la Bibbia dice Dio è amore. La Bibbia dice che nel mondo vi sono due forze, due potenze, c'è Dio, creatore, e poi c'è il diavolo, al quale Dio ha dato un po' di potere temporaneo affinché i popoli e le persone possano decidere se vogliono scegliere il bene e il male, e Dio deve dare questa scelta per poterla dare e deve permettere al diavolo di andare in giro ancora un po'. Poi verrà il giorno del giudizio, ognuno seguirà quello che ha scelto di seguire, o il diavolo la sua morte o Dio la sua vita eterna. E il fatto è che attualmente il Dio di questo mondo, Dio tra virgolette, il diavolo, cerca di incolpare Dio di tutto il male che gli fa, e quindi attacca la nostra mente con pensieri sbagliati dicendo Dio ti dà la malattia, è Dio che fa le guerre, perché Dio permette il male, eccetera. No, non è che Dio, è che Dio ha dato la libertà di scelta alle persone, e le persone fanno le guerre e il diavolo manda le malattie e così via. Com'è Dio? Dio, e per farci capire com'è Dio, che non è come certe religioni cristiane fuori strada. Ecco, oggi è molto cristianesimo uguale a paganesimo, ma per farci vedere come veramente è Dio, Dio ha mandato Gesù Cristo. E com'è Dio? Come Gesù ce l'ha mostrato, il suo calvario, il suo sacrificio, il suo amore, sparso il suo sangue per salvare il mondo, per amare il mondo. E questo è Dio. Gloria al Signore. Un Dio al di sopra di ogni religione, di ogni vendetta, di ogni terrorismo, delle inquisizioni cristiane che perseguitavano, torturavano chi non era di una certa religione cristiana, facendo crociate, uccidendo musulmani, essendo non c'è nessuna differenza tra questo cristianesimo e l'Islam, e i terroristi è lo stesso. Però Gesù non è questo cristianesimo, Gesù non è cristianesimo, è Cristo. Quindi non è Cristo fuori binario, è cristianesimo fuori binario, come il cristianesimo di oggi che scalda panche e costruisce edifici che non servono a niente. Il vero Cristo invece è amore, non ha costruito edifici, Gesù non ha mai costruito chiese edifici, e per 300 anni i cristiani non hanno mai costruito chiese edifici, questo lo fanno oggi, negli ultimi tempi, dal sesto secolo, legalizzato da Costantino al terzo secolo, poi dal quarto, quinto, specialmente il quinto e sesto, hanno cominciato a fare edifici a tutta forza, e questo è il cristianesimo falso. Quindi fratelli, andiamo al vero Cristo, andiamo al vero Dio. Andiamo alla vera salvezza, andiamo al vero cristianesimo che si trova oggi nelle famiglie, nelle comunità, di solito le più piccole, che assomigliano di più a quelle di Gesù e ai suoi 12 discepoli. Gloria al Signore, Vinciamo il mondo con l'amore, vinciamo il mondo col perdono, mostriamo la vera faccia di Gesù, che non è un dipinto con gli occhi e la faccia di Hollywood, ma è l'amore, è il perdono, è l'aiutarsi, come questo padre che non sappiamo se è cristiano o musulmano, non lo sappiamo, comunque anche se è musulmano, molti musulmani hanno l'amore di Cristo, il Salvatore risorto. Va bene, ci sono buddisti, indù, musulmani, atei che hanno l'amore di Cristo e che prima o poi si convertiranno perché destinati alla conversione e alla salvezza, come dice Romani capitolo 8. Quindi nel nome di Gesù Cristo vinciamo il mondo con l'amore, con il perdono, con la gioia, con la gentilezza e ripeto con il perdono e con l'amore. Gloria al Signore. E diamo un'occhiata a quella lettera di amore che Dio ci ha mandato, la Bibbia, il Nuovo Testamento, il Vangelo. Chi vuole intraprendere a leggere il Nuovo Testamento, chi non lo conoscesse, il Nuovo Testamento si comincia dalle Epistole di Giovanni e poi si legge il Vangelo di Giovanni e poi tutto il Nuovo Testamento. Questo è l'ordine per capire bene il Nuovo Testamento, perché non è messo in ordine cronologico e questa è la cronologia che secondo me è la migliore nel nome di Gesù Cristo. Scriveteci. Angela, dove sei?
Eccomi qua.
Ci possono scrivere, fratello?
Certo.
Da indirizzo per scriverci anche YouTube.
Scrivete all'indirizzo, al nostro email, il più semplice è quello di info@radioblast.net. E potete seguirci sul sito radioblast.net e sul canale YouTube Endtime 7777.
Gloria al Signore. Adesso voglio pregare due parole che Gesù mi benedice e che benedice i fratelli e gli amici, i fratelli che ancora non sono fratelli, che sono solo amici, ma che saranno fratelli in Cristo, perché ho la fede che questi qui col cuore che guardano a Dio sinceramente saranno fratelli nostri, noi fratelli loro. Signore Gesù, ti prego di benedire questi amici e fratelli che ci seguono. Signore, benedicili, Signore, se sono ammalati, guarisceli. Se hanno problemi matrimoniali, sanali, Signore. Se hanno problemi in famiglia, aiutali, Signore. Se hanno problemi di lavoro, finanziari, aiutali, Signore. Tu sei amore, tu sei benedizione, tu sei gioia, tu sei potenza. Tu sei quello che è morto sul Calvario per mostrarci come è il vero Dio. Io ti ringrazio, Signore. Tu sei il Dio di amore, il Padre di amore che ha creato tutto l'universo, non solamente con scienza e tecnologia, ma col tuo potere miracoloso, e perché tu sei amore. Ci vuole amore per creare un bambino, un fiore, un tramonto, un arcobaleno. La tecnologia non serve a niente, la tecnologia si fanno solo smartphone, computer, robot, bombe atomiche. Questa è la tecnologia senza amore. Il nostro Dio è innanzitutto amore. E per concludere la preghiera, adesso voglio pregare anche per lo Spirito Santo, perché è assolutamente indispensabile. Signore Gesù, ti prego per questi amici e fratelli che ci seguono, e pregate con me, fratelli, se volete ricevere la salvezza, il Salvatore e lo Spirito Santo. Signore Gesù, ti apro il mio cuore, so che tu stai alla porta del mio cuore e stai bussando. Signore, ti apro, Signore, il mio cuore, entra, Signore Gesù, entra con la tua salvezza, la tua gioia, la tua pace, la tua serenità. Signore, ti ricevo come mio Salvatore. Signore, ti chiedo di benedirmi e di riempirmi col tuo Spirito Santo. Ti chiedo di guarirmi dalle malattie, Signore, da ogni malattia di Satana. Ti chiedo, porta pace, amore, gioia, felicità e benedizione dalla mia vita, nel mio matrimonio, nella mia famiglia, nella mia chiesa, nella mia comunità, Signore. Nella nostra comunità, che si chiama la comunità dello Spirito, per grazia di Dio assistiamo a tantissime guarigioni miracolose tra fratelli che in diverse nazioni pregano, che fanno parte della nostra comunità e vengono guariti. Questo vogliamo dare gloria a Dio. Una cosa che il Signore mi parlava proprio stamattina, la voglio condividere velocissimamente, che voglio incoraggiare i fratelli che vengono guariti miracolosamente. Ricordate che il diavolo può tornare e riportare la malattia, come dice in Matteo 12, 43 a 45. Il diavolo torna 7 volte peggiore. Come si fa per tenerlo fuori? È importantissimo che cominciamo a vivere in Cristo, mentre la guarigione si può ricevere anche se si vive nel peccato senza essere pentiti, per fede della persona che ti guarisce. Però per mantenere la guarigione bisogna cambiare, se il diavolo torna bisogna pentirsi, bisogna cambiare, bisogna vivere in Cristo, come dice Gesù, ma abbiamo letto prima Matteo 5, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Perfetti non vuol dire essere perfetti, perfettissimi, no, non vuol dire, vuol dire solo fare quello che possiamo, non vuol dire essere senza peccato, non vuol dire questo, no, perfezione vuol dire fai quello che puoi, essere perfetto come i pubblicani e i peccatori che Gesù frequentava e che li evangelizzava e che erano nella pozzanghera, però cercavano di ascoltare, cercavano di seguire. Quindi non importa quanto poco facciamo per il Signore, se questo è quello che possiamo. Cambiamo, fratelli, cerchiamo di vivere in Cristo come il Signore. E che Gesù non è religione, non è una liturgia, sedersi su una panca la domenica, scaldare la panca e cantare come gli usignoli. No, Gesù è mettere in pratica il Vangelo. Il Vangelo bisogna, è una cosa che bisogna vivere, e qualche volta anche predicarlo, ma la cosa principale è viverlo. Quella è la dimostrazione. Io lavoravo negli alberghi, c'era un detto, e il detto diceva: non c'è migliore pubblicità di un cliente soddisfatto. Quindi non c'è miglior modo di predicare il Vangelo che viverlo, mostrare che funziona. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi vogliamo bene, vi amiamo, sono fratello Giuseppe e questa è Angela.
Amen.
Vi mandiamo tanto amore e preghiamo per voi.
Amen. Un abbraccio, fratelli.
Scriveteci, fateci sapere cosa vi serve, se vi serve aiuto, preghiera, di qualsiasi cosa, siamo un pochino organizzati per rispondervi, vi risponderemo.
Sì.
Amen.
E adesso che abbiamo cominciato sul piede giusto con la preghiera per ricevere Gesù e lo Spirito Santo, una domanda voglio farti, Giuseppe, riguardo a questo messaggio che hai dato stamattina. Hai detto che questo padre, anche se forse è musulmano o buddista, non sappiamo, ha detto che lui si vede che ha l'amore di Gesù nel cuore e prima o poi lui verrà salvato perché è destinato alla salvezza. E come lo sai che è destinato alla salvezza? Perché la salvezza è una scelta.
È una scelta la salvezza. Non sceglie Dio, la predestinazione non è che dici predestino come dicono i calvinisti, che Dio li benedica con la verità, che questa non è la verità che predicano, che dicono che Dio predestina tutto e tutti, che c'è una scrittura, credo che sia Giuda o l'epistola di Pietro, uno dei due, che dice, can you search in English please, created to be destroyed, thank you. Adesso cerchiamo la scrittura, vediamo il riferimento. Allora, dovrebbe dire created to be destroyed in inglese. Allora, secondo i calvinisti, Dio crea, diciamo, le persone per andare all'inferno e quelli che invece vanno in paradiso. Perché? E perché Paolo ha detto: chi sei tu per questionare il tuo creatore, il vasaio a potere sul vaso? No, non è così la storia. Non possiamo questionare il vasaio, ma il vasaio non ha creato nessun vaso per andare all'inferno, scusa, signor Calvin.
Però hai appena detto creati per essere
signor Calvin, non sono d'accordo con lei, dimmi.
Hai appena detto che ci sono delle scritture che dicono creati per essere distrutti.
Hai trovato?
I'm fine? Looking.
Ok. Brute beast, hey.
Ah, ok, that's fine.
Cerca sotto brute beasts. Allora, tell me as soon as you find it. Cioè Dio dà la scelta con la legge Galati 6, 7, 8. E anche Deuteronomio 30, 19, questo sarebbe sufficiente.
Galati 6, 7 e 8.
Sì.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne. Chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Deuteronomio 30, 19. Quindi che mieti quello che semini. Va bene, se semini fede in Cristo, mieti vita eterna.
Mm-hmm.
Se semini che rigetti Cristo, mieti distruzione. Tu semini, tu mieti.
Quindi
non Dio miete, tu semina.
Mm-hmm.
È come se vado a un contadino e gli dico, vado lì, vado nel suo campo e gli semino barbabietole, il poveraccio vuole seminare frumento. Dice, semino patate e quello vuole invece crescere, che so, mais. E tipo, dice, io decido io, come decide? Non ha senso, dammi quella scrittura.
Secondo Pietro 2, 12.
No, no, Deuteronomio 30, Deuteronomio 19, finiamo il paragrafo.
Sì, 30, 19.
La scelta.
Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Va bene, quindi come si fa? Quindi bisogna dire al signor Calvin, al signor Giovanni Calvino, che era un protestante fuori binario, dire che ha sbagliato tutto. Lui era un politico, era più politico che cristiano. Era una specie di islamico, lui. L'islam è più politica che religione. E lui era più politico che cristianesimo. E allora Giovanni Calvino non ha capito niente, perché qui dice metto davanti a te la vita e la morte, scegli. Calvino dice no, ha scelto Dio e tu vai all'inferno o tu vai al paradiso. Così quelli sono all'inferno a strillare per l'eternità, secondo un'altra falsa dottrina, perché Dio li ha scelti di strillare. Ma che razza di imbecillità è questa? Va bene? Qual è la scrittura che loro si appoggiano? L'hai trovata finalmente? Brute
sì.
Beast.
Seconda Pietro 2,
ecco,
12.
In italiano.
Ma costoro, come bestie prive di ragione, okay, destinate per natura a essere catturate e distrutte.
Quindi destinate per natura
ad a essere catturate e distrutte.
E distrutte.
A essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione.
Ok, ora switch to English. Okay. Vai in inglese la stessa scrittura.
But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they do not understand.
Ok, in inglese dice create, fatte per essere distrutte. In italiano com'è che dice?
In italiano dice destinate per natura.
Destinate per natura. Capito? Quindi distrutte. Per natura nate per essere distrutte. Sciocchezze. Cioè questo Calvino evidentemente avrà collegato questo a Matteo 13, cioè la zizzania che ha seminato il diavolo, e dice ok, e allora la zizzania è creata da Dio, non è vero, la zizzania non l'ha creata Dio. Angela, chi l'ha creata la zizzania?
È il diavolo.
Il diavolo. Quindi questi qui sono un po' come le persone, come gli scienziati che fanno i cloni, che clonano una pecora, un animale, e possono clonare le persone. E queste qui non è che hanno, non credo che hanno anime, questi cloni. Cioè sono come fotocopie praticamente. E Dio non decide che queste. E loro, queste appena muoiono sono come gli animali, muoiono e ciao, arrivederci, non c'è né inferno né paradiso. Ok? Certo, Dio può anche decidere di mettere un'anima, ma per quel che ci capisco io non lo fa, dimmi.
Dopo c'è un altro versetto, un secondo Timoteo 2, 20, 21,
sì,
che dice che si sono in una casa vasi di uso nobile.
Vasi?
Vasi di uso nobile e vasi di uso ignobile.
Ignobile.
Ignobile, secondo Timoteo 2, 20.
Quindi vasi utili e vasi ignobili. Per esempio, vaso da notte e ignobile. Vaso utile dove ci metti l'acqua da bere.
Allora, anche questo versetto loro lo usano. Però il prossimo versetto, 21, dice: se qualcuno dunque si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile.
Oh, vedi, la Bibbia, se tu semplicemente continui a leggere, tu guarda, non sai cosa trovi. Non bisogna inciampare, tu sei Pietro, questa è la mia chiesa. Continua a leggere. Arriva l'epistola di Pietro che dice la pietra è Gesù Cristo, non è il signor Pietro.
Allora,
quindi è inutile fare statue a Pietro, per cortesia.
È molto chiaro che noi ci possiamo conservare puri per essere vasi nobili.
Vasi.
Vasi nobili.
Vasi nobili.
Secondo Timoteo 2, 20 e 21.
Quindi, allora, perché hai detto che questo padre del video è destinato alla salvezza?
Perché l'amore, il perdono che lui dà a quello che ha ucciso il figlio non lo trovi da nessuna parte nel Corano. Allah non è arrivato a quel livello e neanche il suo discepolo Maometto ci è arrivato. Non sono arrivati a perdonare i nemici, capito? Loro, Allah e Maometto non arrivano, il Corano, tutti e tre messi insieme, non arrivano a livello di perdonare i nemici, addirittura uno che uccide il figlio. Loro livello è: tu uccidi, io uccido te, e questo perpetuano la vendetta, l'odio, la guerra, Ho letto, ho aperto notizie internazionali stamattina. Dov'è che ho trovato? Qui, fammi aspetta un attimo. Allora, eccolo qui. Aspetta, questo è l'inglese. Dov'è con l'italiano? Italiano. Allora, Google, italiano, dice ANSA, il post TGcom, dico Egitto fa strage in una moschea, comando fa strage in una moschea del Sinai, si aggrava il bilancio, 300 morti. Il presidente egiziano risponde al Sisi, ci vendicheremo con forza brutale. Quindi, vedi, guerra contro guerra, capisci? Cioè, prima guerra mondiale hanno vinto la Germania, l'hanno umiliata, condannata a pagare tasse, gli hanno tolto il territorio, e questo è stato il seme che la Germania iniziasse la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale di nuovo vincono gli alleati, però stavolta hanno imparato una mezza lezione. Cosa fanno? Invece di opprimerla troppo, hanno preso, condannato un po' a pagare tasse, questo quell'altro, però hanno anche messo in pratica quello che si chiamava, no? Il piano Marshall, cos'era? E regalavano cibo, aiutavano le nazioni distrutte, e col piano Marshall hanno vinto il cuore degli europei, che ancora oggi sono alleati con l'America. E se l'America avesse usato questa tattica con l'Iraq, con l'Iran, con la Siria, con l'Afghanistan, con la Corea del Nord, il mondo sarebbe, non dico un paradiso, ma non sarebbe un inferno come adesso, e più inferno ancora diventerà. Allora, vediamo se ho risposto a questa domanda. Quindi la predestinazione, guardate, qui c'è una scrittura, aspetta un attimo, può andare a Romani 8, 8, 26, in avanti.
Romani 8, 26. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili.
Ok, quindi non sappiamo pregare come si conviene. Questo padre non sa pregare, però lo spirito dentro di lui prega per lui. Lui non sa perdonare come non lo so io. Io non sono capace. Però lo spirito in noi prega nel modo giusto e ci guida al perdono. 27.
E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Quindi Gesù è il nostro fratello, primogenito tra molti fratelli. Oggi risponderemo ad alcune domande del testimone di Geova. Va bene che loro non accettano Gesù come Dio. Ora Gesù è Dio, ma è anche fratello. Dio non è il nostro fratello, no, lui è padre, però sì. Gesù è fratello.
Sì.
Oggi parleremo di questo. Vai avanti.
30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Allora, alla luce delle scritture che abbiamo letto, Deuteronomio 30:19, Galati 6:7-8, capitolo 6, versi 7-8, alla luce di queste scritture che chiaramente indicano che la scelta è nostra, e bisogna interpretare queste scritture, che a volte le scritture danno un'impressione, però alla luce di tutto il resto della Bibbia l'impressione cambia, quindi bisogna sempre bilanciare, equilibrare una scrittura con un'altra scrittura. Non puoi prendere una scrittura e cavalcarla fino al giorno del giudizio, no, devi bilanciarla, equilibrarla.
Vero.
Non puoi prendere tu sei Pietro e su questa pietra edifico la chiesa, ma devi anche controllare se la pietra è veramente Pietro o se la pietra è Cristo, di quale pietra sta parlando. Ho capito? Quindi bisogna interpretare. Quindi certo, se chiedi a un cattolico della nomenclatura gerarchica ti dirà logica parlare di Pietro, infatti la pietra, la croce all'incontrario, tutto con tutto Pietro. No, caro, la chiesa di Pietro è un disastro, perché non è di Pietro ma è dei pietrini. Pietro andava bene, i pietrini che non vanno bene, tra pedofilia, omosessualità e soldi del Vaticano, non ho capito niente. Invece la chiesa di Cristo marcia, la chiesa di Cristo è che contiene cattolici, protestanti e tutti, Va bene. E allora, com'è che interpretiamo questa predestinazione? La interpretiamo alla luce di questa scrittura che ho dato, cioè che la scelta è nostra. Amen. E allora la predestinazione qui può voler dire solo una cosa. Quale? Che siamo predestinati per il fatto che Dio, che conosce, è onnisciente, conosce il futuro, sapeva cosa, Angela? La nostra scelta. Grazie, Angela.
Sorry.
No, Angela, stavo leggendo email.
Sto leggendo una domanda che devo chiederti.
Lei a volte è assente, non perché è lavativa.
Che vado a dormire.
Perché, no, non è lavativa, ma perché...
Cosa significa lavativa?
Lavativo vuol dire... me ne freghista Lazzarone.
Ah, no, c'è una bella domanda, volevo chiederti.
Capito, fammi finire questa risposta.
Ok.
Ecco che ho finito. Quindi, Dora, dimmi tu, che sembra che stai seguendo. Tutto è chiaro fino adesso?
Sì.
Quindi Dio è predestinato perché Dio sapeva la nostra scelta.
È quella, tra virgolette, predestinazione, solamente.
Capito?
La sapienza di Dio.
Come se io
Dio.
Mio figlio lo predestino a ricevere un regalo a Natale. Perché? Perché prevedo che a Natale sarà ancora mio figlio, non mi avrà abbandonato prima di Natale, rimarrà mio figlio.
Sì, mm-hmm. È chiaro.
Va bene, non mi avrà sparato come fanno certi figli oggi sui giornali. E allora lo predestino a un regalo, perché so io nella mia piccola onniscienza, molto piccola, io so che a Natale mio figlio sarà ancora mio figlio, va bene? Ecco, quindi Dio sa che quando quel bambino che non è ancora nato, lui già ce l'ha nello schermo in paradiso, vede quel bambino che deve nascere, eccolo lì, clicca, guarda, no Google, internet di Gesù, ecco, quel bambino nascerà fra un giorno, un anno, un secolo, fra mille anni. E già Dio vede, lo guarda e dice: ah, quello lì, quando avrà 10-15 anni, riceverà il Signore, quindi lo predestina alla salvezza. Questo padre, che è vestito da musulmano e tutto, okay, anche se musulmano, dalla maniera che parla non c'è niente di maometano, non c'è niente di allahiano, niente. E veramente, perché le cose che dice sono, le abbiamo lette nel Vangelo, capitolo 5, Matteo. Il Corano, puoi cercare col binocolo, cannocchiale, il telescopio, come si dice, Hubble, quello che viaggia nella stratosfera, e non trovi niente nel Corano. Puoi puntare il cannocchiale sul Corano, non c'è nessun perdono per i nemici, c'è solamente lama bolzano, lama gillette per il collo. Andiamo.
Come hai detto in Romani 8:29, dice: quelli che lui ha preconosciuti li ha predestinati.
Esatto.
È esattamente quello che dici: lui conosce la nostra scelta e ci predestina.
Ecco, grazie. Ho bisogno un po' di supporto qua. Con tanta gente che mi dice, mi sparla su internet. Quel falso profeta che vuole che tutti vendano le mutande e vanno in Sud America. Che maniera cruda. Per cortesia, chi vuoi che le compri le tue mutande? Quella è una battuta, no? Insomma, ma devi proprio anche spiegargli il significato del basilette a sta gente, come sono cruda. Allora, per cortesia.
Senti, riguardo a questo video, Attilio chiede: mi è venuto un dubbio, non è per caso che quel padre musulmana che ha saputo perdonare sia un musulmano sufi?
Beh, bisognerebbe scoprire chi sono i musulmani suti e poi vediamo. Io non lo so chi sono i suti.
Sufi.
Mm-hmm. E non lo so chi sono questi. Quindi non posso commentare perché non sono...
Ci sono quelli che sono più radicali, che veramente prendono il Corano a lettera e vanno a ammazzare terrorismo. Ma ci sono quelli più moderati.
Va bene, ma un musulmano moderato non è musulmano. È un falso musulmano. Invece un cristiano terrorista non è un cristiano, è un falso cristiano. Perché? Perché un cristiano terrorista è un falso cristiano perché il Vangelo è contro il terrorismo. Mm-hmm. Un cristiano che non è terrorista è contro il Corano perché il Corano è terrorismo. I terroristi non sono quelli dell'ISIS. Il terrorismo è nato con Maometto e questo immaginario Allah che solo Maometto sa chi è. Nessuno l'ha mai incontrato Allah. Maometto non ce l'ha fatto conoscere, quindi per quel che ne so io, in qualunque caso di tribunale Maometto perde la causa. Dove sono i testimoni che Allah ti ha parlato? E l'arcangelo Gabriele gli ha parlato in una caverna e gli ha detto che è venuto a aggiustare il Vangelo, gli ha detto. dove sono i testimoni? Invece Gesù in Giovanni 10 e Giovanni 14 ha detto ai suoi discepoli, a Filippo, e poi ha detto anche ai farisei, Giovanni 10, ha detto: se non mi credete, credete almeno alle opere.
Man.
Che faccio? Opere registrate da scrittori secolari, Plinio, Tacito, tanti altri. Scrittori secolari che hanno persino parlato contro il cristianesimo. Dice una setta, sbandati, fuori di testa, cattivi romani che predicano un Cristo risorto, eccetera, capito? Quindi già al primo secolo, primo e secondo secolo, già c'erano scrittori secolari che parlavano di una setta che chiamati cristiani che predicavano un Cristo risorto. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che persino gli scrittori secolari confermavano che i cristiani testimoniavano di un Cristo risorto. Angela, a te la controparola.
Allora, per rispondere ad Attilio, infatti per chiarire, anche quella moschea che hai detto tu stamattina che in Egitto sono stati attaccati e hanno ucciso 300 musulmani, era una moschea sufi. Quindi sono i musulmani che sono moderati, che non fanno atti di violenza e terrorismo.
Sì, però non puoi chiamare i musulmani, eh?
Eh sì, perché non seguono il Corano praticamente.
Non sono musulmani, sono religiosi ma non musulmani.
Ok, sì.
Va bene, seguono un'ideologia un po' come il Papa, insomma, che lui non si sa bene cosa crede questo qua. E loro, i musulmani moderati, non credono, non sono coranisti, non sono islamici, sono finti islamici. E sono gente per bene che prima o poi, secondo me, arriveranno a Cristo.
E sono gente per bene che si rendono conto che la violenza è sbagliata, anche se è scritta nel Corano, Dio li benedica.
Sì, se questi cristiani invece di scaldare panche li avessero evangelizzati, non ci sarebbero islamici moderati così tanti, sarebbero tutti cristiani. Ma siccome i cristiani sono lì a evangelizzare le panche, le statue, le finestre delle chiese, capito? E allora se i musulmani proliferano e i cristiani scaldano panche. Tra l'altro adesso sanno, non stanno più neanche scaldando le panche, sai perché?
Perché?
E sono vuote le panche, le chiese sono vuote. Capito? A Parigi, a Londra, a Venezia fanno pagare il biglietto per andare a visitare le cattedrali e le chiese. I sindaci lì a brindare con champagne, che finalmente entrano i soldi dei biglietti venduti a visitare le chiese. Musei. Angela, a te la parola.
Sì.